Buon pomeriggio, siete in diretta su Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. E ricordo che per partecipare alla trasmissione potete chiamare i numeri 06 49 17 50 oppure 06 44 69 102. Oggi gireremo un po' in Calabria, poi attraverseremo questioni che riguardano internalizzazione, parleremo del World Health Summit, quindi come al solito molti argomenti, se rimane tempo faremo anche una scappatina sul piano nazionale di resilienza, quindi direi subito con la sigla e poi iniziamo.
Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò
eccoci qua di nuovo in diretta, appunto nella trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Buon pomeriggio a tutti.
Saluti anche da parte mia. I telefoni per chiamare in diretta vi sono già stati ricordati. Allora io vi ricordo qualche altra cosa, che la prossima riunione del Coordinamento Regionale Sanità si terrà solo in presenza domenica 2 maggio all'Ippo di Marino e sarà preceduta per chi vuole da un pranzo sociale alle ore 13 ed è necessario fare una prenotazione e poi alle 16 inizierà la riunione. E vi ricordo il sito del coordinamento cittadinosanità.it e vi ricordo che abbiamo una pagina Facebook e anche un numero di telefono 328-738-2496. Potete contattarci anche tramite WhatsApp e Telegram. Adesso diamo il via alla corrispondenza.
Sì, bene, dovremmo già avere in diretta compagno per parlare del prossimo argomento. Ci sei? Ci ascolti?
Sì, sì, saluto perfetto. A tutti e a tutti.
Bene, allora di cosa parliamo? Parliamo di questa diciamo appuntamento che si chiama Global Health Summit, previsto per il 21 maggio, e quindi direi di partire da qua, insomma, di provare un po' a descrivere che cos'è questo appuntamento, spiegaci un po'.
Sì, allora, nell'ambito della presidenza italiana del G20 viene organizzata il 21 maggio a Roma questo Global Health Summit, che ha come titolo, insomma, come argomento principale quello della sanità globale, e questo in questa fase evidenzia a tutti quanto sia un tema delicatissimo e sentito e che smuova interessi molto forti, e tra i partecipanti a questo foro, cioè questo global questo incontro insomma internazionale della comunità europea del cioè non solo perché è G20 quindi a livello mondiale, sono stati invitati anche il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e questo ci fa capire già da questo quello, quali che siano insomma, le priorità di una sede del genere, dove evidentemente il tema della sanità non è quello della salute ma è proprio quello del commercio, ma lo abbiamo visto anche da come è stata gestita tutta la situazione della pandemia e come è gestita in generale, parliamo dell'Italia, non che all'estero sia molto diverso, il tema della salute, e per quanto abbiamo visto nella previsione insomma, di quello di cui si parlerà, ma anche del Recovery Fund e di come viene poi utilizzato in Italia, quello che si prevede, si va sempre in una direzione che è molto lontana da quelle che sono le esigenze di chi ha problemi di salute, ma anche di chi sta bene, perché poi insomma non è semplicemente curare la malattia, ad esempio il tema della prevenzione è completamente ignorato, e si va verso una serie di proposizioni di principio come quella di sanità territoriale, che però sono molto lontane da quelle che sono le esigenze che i territori vivono, e proprio per come è stato gestito con la privatizzazione, parliamo dell'Italia, insomma la privatizzazione della sanità, lo spazio che viene dato ai privati e che continua ad essere dato, non è certo una soluzione dei problemi che sono venuti sempre più a galla, ma che erano già preesistenti. Pensiamo al problema delle liste d'attesa, solo per fare un esempio che è ben noto a tutti e a tutti, cioè la difficoltà di ottenere una visita e proprio anche proprio di riuscire a parlare con qualcuno che ti sa che indirizzare, spesso le liste sono chiuse e per necessità l'unica chiave per chi ha la possibilità economica è quella di rivolgersi al privato, e quindi quelli che sono i bisogni reali sociosanitari di una sanità territoriale veramente vicina alle persone, e anche l'abbiamo visto per esempio nella tutta la gestione dei vaccini, nel senso che mi dilungo, insomma è una cosa che in trasmissione parliamo spesso insomma della gestione, ma lo vediamo insomma sotto gli occhi, è sotto gli occhi di tutti insomma quali sono gli interessi di campo, e quello che pensiamo è che si debba mettere in piedi una mobilitazione, perché evidentemente quello che ci viene proposto e che ci verrà propagandato a livello mondiale è molto lontano dalla realtà che viviamo tutti e tutti, e per questo l'invito insomma, è per un'assemblea cittadina aperta a tutte e a tutti, quindi questo ci teniamo insomma a ribadirlo, che non si tratta di una di qualcosa che è già stato predeterminato, una cosa che va creato tutti insieme, e per dare una risposta su dei temi molto sentiti, e diciamo che le parole d'ordine è quella di non rendere la salute una merce, quindi tirare fuori insomma la questione del profitto da tutto ciò è alla base di tutto, poi insomma può essere articolato ed è necessariamente sarà articolato in tantissime sfaccettature, perché è una situazione che evidentemente la ritroviamo in tutti i settori della nostra vita. Quindi l'appuntamento, intanto do questo appuntamento che è per giovedì 6 maggio alle 17 ai giardini di Piazza Vittorio, quindi l'invito è per tutte e tutti a partecipare. Nei prossimi giorni uscirà un appello per la mobilità, cioè per questo appuntamento, quindi sarà diciamo facilmente rintracciabile, e quindi l'invito è questo, di partecipare, portare un contributo e costruire insieme una mobilitazione che tenti di lanciare un messaggio che tante mobilitazioni a livello territoriale in tutta Italia stanno portando avanti negli ultimi mesi, no, se non da qualche anno, insomma, a seconda dei vari territori, nella trasmissione spesso, insomma, vengono citati, e chiaramente questo è un passaggio importante in una data che non è decisa da noi, ma che è stata decisa in altri contesti, ma qui tenteremo di far sentire la nostra voce. E dopodiché evidentemente tutte le vertenze, tutto il piano proseguirà e dovrà proseguire con ancora maggior forza, e questo non è un appuntamento che può anche essere utile per mettere in relazione tutti coloro e tutte coloro che si muovono su questi territori, magari se ci usciamo anche a livello nazionale. Chiaramente in questa fase è anche difficile programmare una cosa del genere, però insomma il tentativo va in quella direzione.
Certo, mi sembrano, diciamo, giusto sottolineare un paio di passaggi che credo che sia bene, insomma, che siano recepiti da chi ci ascolta, insomma. Il primo proprio della costruzione di questa mobilitazione, insomma, come dicevi te, molto aperta, insomma, e quindi l'auspicio è che, insomma, questa veda raccolta al più ampio fronte possibile, insomma, di soggetti che in qualche modo si muovono sulla sanità. In questo senso, quindi, io rilancio l'invito che facevi all'assemblea di giovedì alle 17, perché appunto anche l'appello che uscirà fuori, che pure già è condiviso da tante realtà, però è un appello che vuole essere inclusivo e tutti gli altri che si possono riconoscere in questo percorso. E come dicevi giustamente te, in vista di questa scadenza del 21 maggio, che è una scadenza sicuramente solo rituale per chi lo organizza, ma che nell'ottica di un'organizzazione della mobilitazione può essere un momento, appunto, di passaggio per aggregativo, per chi fa mobilitazioni per la sanità pubblica e magari di ampliamento delle mobilitazioni. In questo senso credo che sia utile sottolineare un paio di cose, perché, insomma, ho avuto il fegato di andare a guardare un po' i siti internet ufficiali di questo Global Health Summit, e si può dire che ormai non si preoccupano più neanche di nascondersi quando insomma palesano, diciamo, i loro reali scopi, no? Perché da una parte si usa, ormai è come dire buongiorno e buonasera, il problema della pandemia, degli ammalati, dei morti, per fare con la faccia contrita dire che noi ce ne occuperemo, parlo di chi sta al governo naturalmente. Addirittura si arrivano a fare diciamo propaganda in maniera molto roboante, no? Von der Leyen ha detto che vuole proteggere l'umanità dalla pandemia futura, e Draghi ha detto che vuole migliorare la sicurezza sanitaria e rafforzare i sistemi sanitari. Poi però chiaramente uno il sospetto si fa venire, perché dice: ma questi sono gli stessi soggetti però che in questi anni, prima di stare al governo, stavano nelle istituzioni che reclamavano, magari per copertura di un debito, i tagli ai servizi pubblici, oppure hanno privatizzato, e che quindi alla fine sono diciamo tra gli artefici, tra i responsabili del disastro in cui verte la sanità pubblica, sul quale è atterrato la pandemia. Cioè la pandemia è atterrata su una situazione disastrata creata da chi? Sempre da loro, no? Quindi viene un po' il sospetto di dire: ma mo proprio questi ci vogliono venire a dire come gestire la sanità. E in effetti poi, dopo, sfogliando le pagine internet, il dubbio amletico si risolve, sia perché, come hai detto te prima, la partecipazione è principalmente di realtà economiche, parliamo del G20 o fondi vari, ma anche perché c'è stato un passaggio che a me ha fatto molto sorridere, insomma. C'è da divertirsi anche sulla raccolta dei fondi, che sono tutti prestiti, non ci sono raccolte vere dei fondi. Ci sono nazioni come la Francia, l'Italia, il Giappone, il Regno Unito che manco mettono soldi, ma mettono promesse che si impegneranno per il Covid, quindi stiamo a parlare proprio del nulla, non la dico spinto. Ma c'è un passaggio che è emblematico, che dice: sarà necessario coinvolgere la società civile. Quindi, per coinvolgere la società civile, loro che hanno fatto? Hanno posto tre domande, anche tre domande, diciamo, di un certo spessore, per così dire. Aspetta che te li trovo, che ce l'avevo appuntate qua. Questi sono gli esperti economici, un sacco di mondezza producono, vediamo di trovare, eccola qua. La prima domanda a cui chiedevano la società civile di esprimersi per partecipare al dibattito e costruire la piattaforma è: cosa è necessario a livello globale, regionale e nazionale per garantire un'efficace cooperazione multilaterale e multisettoriale per prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie globali? La seconda domanda è: cosa è necessario per garantire in modo sostenibile la capacità di sanità pubblica dei paesi, la preparazione e la resilienza dei sistemi sanitari di fronte alle future crisi sanitarie globali? E la terza è: come possono essere mobilitate le risorse necessarie, sia nazionali che globali, per affrontare le sfide per la sicurezza sanitaria a livello globale? Cioè, domande impegnative, insomma, no? Che richiedono un'adeguata consultazione. La consultazione a queste tre domande fondamentali si è realizzata in un convegno il 20 aprile che è iniziato alle 12.30 e che è finito alle 3.30 del pomeriggio, dedicando 50 minuti a ogni sessione, cioè a ogni domanda. Quindi tutta la società civile del mondo praticamente doveva rispondere, dare il proprio contributo su questa cosa in 50 minuti per ogni domanda. Ecco, questo direi che insomma è proprio la rappresentazione concreta, insomma, di quello che possiamo aspettarci da chi organizza questo vertice. E quindi, insomma, ben venga chi propone invece al contrario mobilitazioni che cercano di dare una sostanza, almeno in termini di conflittualità o in termini, insomma, di contrasto a queste tematiche sulla sanità, insomma, direi, no?
Sì, anche perché poi, nonostante tutti questi paredoni, il livello anche banalmente scientifico è molto basso, nel senso, tutto quello che è successo ha delle cause, delle origini magari ancora da indagare, però non è stata fatta la minima autocritica. C'è tutta questa situazione, questo disastro sanitario che viene riconosciuto continuamente, tanto spesso dicono siamo sotto organico, ci sono problemi sulla sanità, tutti i report lo riportano, anche due settimane fa è uscita un documento dei medici chirurghi che si occupano di problemi, insomma, di ematologici, di malattie cardiache e tumorali, dicendo che la situazione è disastrosa, cioè la gente si ammala e non viene curata. Tutto questo c'era prima, c'è adesso, non c'è la minima autocritica su tutto questo sistema, e quello che viene detto in maniera molto blanda è blanda, purtroppo non lo sarà, cioè come, insomma, si prospetta il coinvolgimento della società civile, perché poi se per società civile si intende Confindustria, tutte le imprese per lo più cattoliche, ma non solo, che si occupano di salute, sappiamo, insomma, quanto stia diventando sempre più un business con i fondi internazionali che investono in questo e quindi che vorranno trarre profitto da tutto ciò. È evidente che il messaggio che viene lanciato, la prospettiva è quella, che è assolutamente lontana da una risoluzione del problema. Risoluzione forse è anche una parola grossa, però affrontare seriamente, qui si tratta di per quello che noi possiamo immaginare, continuare a speculare sulla salute, e il vaccino che per funzionare dal punto di vista economico deve durare anni, quindi anche questo ci fa pensare male forse, ma probabilmente su questo, insomma, ci si gioca, e sappiamo benissimo che quello che fa profitto non è la salute ma la malattia, quindi ci si deve ammalare e poi si interviene. Sulla prevenzione non viene detto nulla, e tutto quello che viene detto, poi questa cosa della consultazione, insomma, chi altre associazioni che si occupano di questo, insomma, di partecipazione, ci hanno detto che non è stata fatta nessun tipo di inchiesta, neanche a sentire così qualcuno, è proprio una finzione assoluta, ma questo lo vediamo, insomma, qualsiasi documento, legge che viene fatta negli ultimi anni, insomma, ovunque possiamo leggere dei temi della trasparenza, della partecipazione, poi la realtà con cui ci scontriamo è ben diversa, perché poi quando uno va a fare una domanda all'ASL neanche ti rispondono, tu gli mandi la PEC e loro ti dicono non sappiamo come rispondervi, oppure i dati che dovrebbero essere pubblicati sui siti, ad esempio sulle liste attesa, spesso non ci sono, e quindi, insomma, la realtà è molto molto diversa dalla retorica, questa della soluzione, come hai detto prima, von der Leyen, qui si tratta di risolvere, insomma, la situazione mondiale della salute, anche semplicemente vedendo come a livello mondiale si sta ignorando tre quarti della popolazione, questo anche ci fa capire quali siano veramente gli interessi reali, che non sono certo quelli della nostra salute di tutte e tutti. Su questo noi pensiamo che ci sia una larga base di consenso e di interesse per trattare questi temi, perché poi sono connessi a tutto, perché magari spesso parliamo di scuola, di lavoro, cioè, ovviamente è tutto, l'abbiamo visto in questo anno come alla fine era tutto dipendente da questa pandemia che non è risolta. Nulla esclude che ce ne saranno altre, date le condizioni in cui siamo costretti a vivere, ovviamente solo sullo sfruttamento del territorio che avviene dappertutto nel mondo, la campagna del profitto, che non viene minimamente messo in discussione, perché poi magari si parla di transizione ecologica, tutte, anche lì è ovvio che ci stanno prendendo in giro. Certo. Vediamo che si portano avanti ancora progetti come la TAV, notizia di oggi a Roma, insomma, che stanno disboscando, non si sa per quali fini edilizi, gli alberi dentro il parco della Snea, quindi
certo,
la realtà è molto diversa da quella che è
assolutamente.
Che ci viene, insomma, prospettata, e quindi pensiamo che solamente noi possiamo tutti insieme, con il contributo di tutti e tutti, e costruire qualcosa che possa dire qualcosa di contrario e opposto a quello che ci viene prospettato, perché ce n'è assolutamente l'esigenza.
Certo.
Allora, giusto per ricordarci con chi abbiamo a che fare quel giorno e tutti i giorni, due notizie: Bruxelles annuncia già nuovi negoziati per i vaccini. E le case farmaceutiche già hanno detto che imporranno dei costi più alti sui vaccini che produrranno, e già c'è in vista un contratto con Pfizer proiettato fino al 2023. Questo per quanto riguarda il profitto. Sulla trasparenza sappiamo benissimo che per i precedenti contratti Bruxelles ha usato zero trasparenza e il nuovo ciclo non cambierà. Quindi
certo, evidentemente il quadro non cambia, va bene. Io direi, abbiamo anche altre corrispondenze, quindi ritornare al punto di partenza, quindi ripeti l'appuntamento se vuoi per questa assemblea.
Sì, certo, l'appuntamento è per giovedì 6 maggio alle ore 17 ai giardini di Piazza Vittoria, quindi l'invito è per tutte e tutti. Nei prossimi giorni uscirà anche un comunicato e sarà facilmente reperibile, quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare all'assemblea.
Va bene, noi ti ringraziamo, appuntamento a Piazza Vittoria. Grazie, giovedì alle 17, e buona serata.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Torniamo in diretta, cerchiamo naturalmente di guadagnare il tempo per le varie corrispondenze che ci sono, e cambiamo argomento, ma sempre attinente alla sanità, e parliamo del capitolo internalizzazione, perché è proprio notizia recente di qualcosa che è accaduto per i lavoratori del CUP. Abbiamo una corrispondenza in diretta, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, allora raccontaci un po'.
Saluto a tutti e tutti.
Sì, raccontaci un po' che è successo, va così.
No, allora, qui parliamo di appalti in realtà della sanità, che come è noto purtroppo con il blocco del turnover hanno pervaso tutta la pubblica amministrazione, tanto che oggi Brunetta dice che bisognerebbe riassumere la pubblica amministrazione, però dimenticandosi, ahimè, che non è questione di far entrare i giovani o solo i giovani, ma è questione di stabilizzare l'enorme, le decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che nella pubblica amministrazione e in particolare nella sanità lavorano da decenni, proprio a causa della, di ministri come lui stesso, visto che è stato in passato ministro della pubblica amministrazione, che hanno appunto bloccato le assunzioni per favorire le esternalizzazioni, le cessioni, i contratti di cosiddetti di servizi, che sì, servizi non erano, ma in realtà si trattava di mera interposizione di forza lavoro dentro la pubblica amministrazione. Allora, su questo frangente, recentissimamente, un mese fa, siamo riusciti ad ottenere una sentenza importantissima, che non è ancora internalizzazione ovviamente, ma che ha sancito un principio, cioè che durante un cambio appalto, quando parliamo di appalti ad alta intensità lavorativa, dove sostanzialmente quello che si che è in gioco, il passaggio tra appalto e appalto, è la forza lavoro, dove è incorporata la conoscenza all'interno del singolo lavoratore e non certo dentro le aziende che si avvicendano, è necessario applicare l'articolo 2112 del codice civile, cioè quell'articolo che regola i passaggi di ramo d'azienda. Quindi anche in considerazione che in un appalto ci sta un rapporto triangolare tra chi entra e chi subentra, ma in mezzo c'è il committente, in questa situazione qua, a certe condizioni che noi abbiamo dimostrato esistere in questo contenzioso, si deve rispettare la continuità contrattuale. Questo ovviamente ha un'importanza dirimente, perché il gioco che è stato fatto negli appalti in tutta la pubblica amministrazione e non solo, è il fatto che ogni volta che si avvicenda un appalto il costo del lavoro viene tagliato, vengono azzerati gli scatti di anzianità, vengono applicati i contratti più peggiorativi possibili e immaginabili di questa terra, quindi si parte da quello del commercio per poi passare a quello dei multiservizi, e quando non basta più questo ci stanno una marea di contratti pirata che vengono applicati firmati da sindacati anche minori, non solo i già nefasti CGL e CISL. Ebbene, questo giochetto non è più possibile se si applica una norma legale applicata approvata nel 2016 per evitare l'infrazione dell'Europa, che prevede appunto che deve essere garantita la continuità contrattuale e il mantenimento di tutte le condizioni precedenti.
E mi sembra una cosa non di poco questa, insomma, no?
Esatto, quello che abbiamo affrontato ovviamente era la storia che ha visto nella piazza del Lazio, non solo quella romana, la durissima battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno nei CUP e nei servizi amministrativi, che nell'azienda d'origine veniva applicato il contratto del commercio e che invece la società subentrante, la capofila GPI, un'azienda, una società per azioni che sta facendo man basse di appalti in tutta Italia nel sistema sanitario, dalle piattaforme informatiche fino ad arrivare appunto agli sportelli dove si prenotano le prestazioni, e aggiungo in alcune regioni stanno invece attuando anche, stanno comprando anche aziende private per gestire direttamente anche le prestazioni, quindi in un completo conflitto di interessi da questo punto di vista. Bene, questa società per questi lavoratori applica il cosiddetto contratto multiservizi, firmato la sigilla di Cesauelle, al livello quadrimentale più basso, secondo e terzo livello, che tenete conto in un discorso di scala, no, parametrale, ci sta l'impiegato di concetto che nella pubblica amministrazione per poter accedere a quei concorsi necessita il diploma, l'impiegato d'ordine che passa la licenza media e poi gli impiegati esecutivi che fanno mansioni semplici che non serve neanche la licenza media. Ora, in quel contesto gli operatori del pubblico impiego che stanno a fare le stesse mansioni sono inquadrati nella area C del contratto della sanità pubblica, con l'accesso per concorso con il diploma, e questi signori applicano il livello quadrimentale secondo e terzo che corrisponde all'impiegato esecutivo, cioè quello nella scala parametrale, quella più bassa. Ovviamente tangendo il principio costituzionale dell'articolo 36 che dice che il lavoratore ha diritto all'applicazione di un contratto in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, quindi ha una giusta retribuzione che deve essere riconosciuta anche per la qualità del lavoro svolto. Questa cosa ovviamente noi l'abbiamo detta in questa battaglia alla regione, a Zingaretti, che era inaccettabile che le stazioni appaltanti, che la regione, che le singole ASL ignorassero il fatto che nonostante loro chiedessero personale professionalizzato capace di poter effettuare quella prestazione lavorativa e che aveva accumulato peraltro una professionalità in 10-20 anni di precariato in quella, sempre facendo quel tipo di mansioni, accettasse l'offerta economica in un appalto di una società che gli offriva però personale formalmente che non è non sarebbe in grado di svolgere quelle mansioni. Quindi certo, in realtà doveva intervenire la stazione appaltante a bloccare quel passaggio di appalto, lo hanno ignorato e a quel punto hanno anche, peraltro, che la lotta è stata una lotta importantissima, perché poi a seguito del coraggio forte di tutte le lavoratrici che in buona parte delle ASL hanno praticamente bloccato il cambio appalto per 4-5 mesi, GPI doveva entrare nell'agosto 2018, è riuscita a sfondare nel 2019 l'ultima a gennaio, dopo che la regione ha messo sul piatto lei con una maggiore spesa pubblica il valore degli scatti di anzianità che questi lavoratori perdevano a seguito del subentro della GPI nell'appalto. Con questa sentenza noi abbiamo dimostrato non solo che non necessitava quella intervento della regione, ma quegli soldi devono essere a carico del datore di lavoro che subentrava, quindi la giunta Zingaretti, la regione Lazio, nel fare quel tipo di operazione, ignorando quanto denunciavano le lavoratrici e i lavoratori che, ripeto, a testa alta hanno rischiato il posto di lavoro bloccando l'ingresso della nostra società per 4-5 mesi, e tutte compatte, hanno fatto un grave danno anche alle casse erariali, no? Oltre che sballato le regole anche che stanno alla base delle gare di appalto. Entra e fa un'offerta e poi gli dai di più di quella che è previsto dal capitolato, evidentemente stai taroccando.
Certo, no, infatti ce la ricordiamo bene questa. Cioè, ricordiamo bene questa avvertenza, perché il coordinamento, insomma, regionale sanità, all'epoca ancora cittadino, l'ha supportata, insomma, in tutte le sue fasi, e ci ricordiamo la rabbia e determinazione delle lavoratrici. Insomma, questo hai detto bene te, fu una grave mancanza della Regione Lazio che si rifiutò di mettere nella gara d'appalto una tutela per le lavoratrici, e si è generato il problema.
Esatto, il problema è che adesso la Regione Lazio rischia di fare un doppio danno, perché diciamo che qui si stanno avviando per varie figure professionali una serie di procedure concorsuali. Ora, queste procedure concorsuali però ignorano, perché la norma anche nazionale glielo permette ovviamente, che in queste procedure solo chi ha avuto contratti diretti con la pubblica amministrazione può avere valorizzato gli anni di servizio precario, flessibile e fatto per le ASL. Quindi succede il paradosso che magari si stanno correttamente, perché non bisogna fare guerre tra poveri, stabilizzando persone che hanno magari 3 anni di contratto con la pubblica amministrazione nelle stesse identiche mansioni, in questo caso parliamo di amministrativi, ma varrebbe anche per gli infermieri e altre figure precarie che stanno, di cui la fila è piena, mentre si ignora e si fa finta appunto che ci stanno questi lavoratori che fanno le medesime mansioni che lo fanno da 20 anni. Quindi ieri abbiamo fatto anche un'assemblea online con tutto questo circuito che ci sta di lavoro precario delle ASL, parliamo in questo caso di attività amministrative che, ahimè, eppure in tutto questo discorso sembra che non esistano, perché la sanità è fatta di medici, di infermieri, ma anche di persone che la mandano avanti con i servizi amministrativi, la mandano avanti con le pulizie, la mandano avanti attraverso la ristorazione. E in realtà tutte le figure professionali andrebbe riconosciuto lo sforzo enorme che stanno facendo, nonostante chi li governa, a portare avanti questa sanità malata a causa di scelte politiche scellerate che sono risalenti degli anni. Ebbene, appunto, in questa assemblea oggi il problema è avviare un percorso di internalizzazione vero, perché bisogna necessariamente mettere all'ordine del giorno dei legislatori nazionali e regionali e di chi ci governa il fatto che Brunetta la fa breve nel dire appunto che ha trovato una pubblica amministrazione capestrata perché appunto la gente progressivamente è andata in pensione, però appunto è il primo che fa finta di non sapere, quando è il primo responsabile, che in realtà negli ultimi 10-20 anni la pubblica amministrazione, in particolare la sanità, l'hanno portata avanti i precari attraverso che hanno lavorato negli appalti o appunto con contratti flessibili e precari, e sono oggi loro l'ossatura della pubblica amministrazione, sono loro che hanno accumulato la conoscenza e la formazione, e a questi gli va riconosciuto il ruolo che hanno svolto per 10-20 anni. Va fatto un percorso virtuoso alla stessa stregua di quello che è successo peraltro già nella pubblica istruzione, dove le cooperative dei collaboratori che lavoravano come collaboratori scolastici sono stati progressivamente internalizzati. Voglio dire, al di là del discorso concorsuale, che per carità bisogna mettere tutti nella stessa condizione di partecipare, però non si può ignorare questa enorme sacca appunto di precarietà che per 20 anni ha tenuto botta, e non per fare un favore a loro, perché dare le responsabilità a chi ce l'hanno, cioè questi appalti non sono esistiti perché si voleva fare un favore a chi magari era in quel momento disoccupato, ma perché sono stati in modo per drenare risorse pubbliche verso soggetti privati e utilizzate dai partiti come bacini elettorali di clientela. Beh, questa roba qua, in questo contesto, chi ci ha lavorato è stato la vittima, no? di questo percorso, non certo l'artefice. Purtroppo l'artefice erano e rimangono purtroppo a capo di questa società.
Certo, naturalmente, appunto, insomma, c'è stata questa grossa porcata della regione che fece un capitolo d'appalto veramente scandaloso, questa lotta che ricordiamo tutti, però arriva anche oggi questa buona notizia di questo ricorso vinto guidato dai Cobas in questo caso, e chiaramente il processo di internalizzazione è una delle prove d'ordine che come coordinamento ripetiamo in tutte le sedi, quindi ovviamente siamo contenti e facciamo i complimenti, insomma, per la vertenza vinta, e auspichiamo, insomma, che ci sarà.
Tornando a questa vertenza, e chiudo, è bene appunto che tutti ci mettiamo in sintonia sul fatto che, anziché ogni volta che c'è un campo, che il problema è rendere antieconomico i cambi appalti. Già la lotta di Fantasmini del Sant'Andrea e dei compagni e compagne che lavorano nella sanità da anni hanno messo in evidenza che un appalto costa sempre di più di un affidamento all'assunzione diretta, perché chiaramente chi subentra deve guadagnarci di più. però la questione è che loro hanno sempre giocato anche sul fatto che ogni cambio appalto diventava un'occasione per tagliare ore e il costo del lavoro, azzerando la sanità, azzerando la storia professionale della lavoratrice e del lavoratore. Ecco, se si usa questa norma che sta alla base della sentenza, non si deve più mendicare il fatto che si mantengono, perché è un diritto che sta scritto nelle norme legali, nella legge italiana, e quindi va esercitato in ogni cambio appalto che seguiranno.
Certo, sì, sì,
infatti. Intanto non riusciremo ad annullare, ovviamente, perché l'obiettivo è eliminare gli appalti, questo mi pare evidente.
Naturalmente.
Però per renderli antieconomici bisogna evitare di accettare l'idea che la a comandare sia la cosiddetta clausola sociale, perché le clausole sociali nei contratti sono sempre state scritte male e pubblicamente in favore dei datori di lavoro, che possono all'occasione ridurre come quanto credono con accordi sindacali, che sono sempre i soliti noti, disponibili a fare il peggioramento delle condizioni di lavoro.
Certo, certo, assolutamente, infatti produce dei risultati concreti. Naturalmente immaginiamo che sarà fatto ricorso, insomma, perché chiaramente questa sentenza sfonda un muro a favore dei lavoratori, e non credo che non ci sarà opposizione per cercare.
Normalmente, noi siamo contenti che arrivi in Cassazione,
esatto,
roba del genere, perché è un precedente importante, tenuto conto che non ci sono grossi precedenti, visto che la norma di cui parliamo è stata approvata nel 2016 e ripeto, nei vari cambi appalti, specialmente quelli gestiti da CGIL e UIL, non è stata mai esercitata come diritto dei lavoratori.
Certo, certo, appunto diciamo, volevo chiudere dicendo ottimo risultato. Naturalmente la battaglia per l'internazionalizzazione deve proseguire anche oltre il piano legale, questo mi sembra evidente, perché è un po' un obiettivo anche politico, insomma, non solo legale. In questo senso, naturalmente, ti rimando l'invito che appunto di questa assemblea che verrà fatta per giovedì prossimo a Piazza Vittorio alle 17, perché comunque si sta costruendo una iniziativa calibrata su questo Global Health Summit del 21 maggio, ma che in realtà si pone un po' l'obiettivo un po' più ambizioso di vedere allargare il fronte delle mobilitazioni sulla sanità. E chiaramente i lavoratori hanno sempre rappresentato storicamente la componente più importante, insomma, delle battaglie sulla sanità. Quindi, insomma, speriamo di vedervi in piazza giovedì. Detto questo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti proseguiamo con le altre corrispondenze.
Va bene così.
Va bene, va bene.
Allora,
saluto
a tutte.
Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Bene, in attesa della prossima corrispondenza, ancora un po' di musica.
I'm as bad as Leroy Brown. I'm a pro, but not a noun. If you got beef, you get ground. Cut up in so-so, pound for pound. I'm going downtown like Juliet Brown. I'm the round mound, not a rebound, but like a hound, I get down. Never more release, but I'ma show you how loose is my goose. Got more soul than combat boots. That's why I can't. They keep calling me, man. Keep calling me. They call my name. I say I can't give it away now. I say when, say what, or say how. Okay, you ain't doing me, man. It's all this white rap. I got the power. I just might snap. Bomb, 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 bomb. Think fast. Cause I'm the Ramadan. Ohoy-hee, I'm fat boy. I be the bad boy. I've been a potted, but I'm not a Democrat. Spoiled as a child, but now I'm milk like. Don't have Cinemax, because my cable's pirated. Bug out with the rhyme, try to swat out your fly with it. But pass control, I suggest some soul. Foreign, I got it, but I have no breath control. So give me a CO, baby, like Chris Webber. I got my stuff together. Now I'm straight, are you straight? If you straight, then I'm straight. Rock me tonight, just for old times' sake.
Moving in your, moving in your, moving in your feet.
Break the shit that hit when you're pumping in your truck.
Moving in your, moving in your, moving in your feet.
Come on, come on, take the speakers pop.
Sugar, sugar, I wanna be your man, boy. Sugar, sugar, I
to the rock, rock to the roll. Can't no A&R tell me that I ain't got soul? Come on, can I get a clap? Can't you see I'm trapped? And I'm so confused. You just getting paid, but what about the bills? I wanna make some dough, yet I wanna show my skills. Do you even know where I'm going? Ain't scared, bro. So I am of the omen. I jam like a cobra, make note I'm not caressed, cause I control minds with rhymes. So FBI don't test. I got a number two pencil, number two pencil, number two pencil. I don't stop no gap. I didn't see before, cause I heard that this is whack. Like Chris, I rock, I'm strapped like my jock. Used to know I'd be in yeah, my nigga, why not?
Break
the shit that hits when you're pumping in your truck.
Bene, e rimaniamo sul campo dello sfruttamento sul lavoro. Abbiamo una nuova corrispondenza con il Cub Sanità. Ciao, sei in linea?
Ciao.
Ci senti? Allora, anche voi avete appena fatto una denuncia alla Regione Lazio, rimarcando appunto questo discorso del doppio padrone a cui sono sottoposte le lavoratrici e i lavoratori che si trovano a lavorare sotto appalto per le istituzioni pubbliche. Ti lascio la parola, illustraci questa cosa, anche un po' di storia, che cosa vi ha portato a questa iniziativa che avete fatto.
Sì, allora è una storia ventennale, ci battiamo per l'internalizzazione di questi servizi in appalto, atteso che sono lavoratori che mancano alla pubblica amministrazione e quindi specificatamente nel settore sanità stiamo parlando, medici, infermieri, amministrativi, come giustamente diceva chi mi ha preceduto, e OS, ausiliari, eccetera. E noi abbiamo depositato una denuncia penale, perché l'interposizione di manodopera è un reato anche penale, e alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, perché tra l'altro la Corte dei Conti, perché questi appalti, come diceva chi mi precedeva prima, costano di più. Fammi fare due premesse. Intanto, come Cub Sanità siamo per il rispetto dell'articolo 32, quindi siamo contro l'obbligatorietà del vaccino nel settore, e per questo ci batteremo e ci tuteleremo i lavoratori nelle sedi opportune, perché questo l'abbiamo detto in occasione della giornata mondiale della salute. Abbiamo avuto dopo un presidio un incontro col ministero e abbiamo messo all'ordine del giorno tre aspetti della salute che come dire attraversano tutta l'esistenza delle persone. Pensiamo alla salute: uno senza lavoro come può stare in salute, uno senza casa come può stare in salute, un lavoratore sfruttato, precario, sotto il caporalato di Stato, lo definiamo oramai, come può stare in salute? E abbiamo posto pure questo problema della libertà di cura, quindi non all'obbligatorietà del vaccino. Allora, ci battiamo da anni, quantomeno dal 2003, quando una legge dello Stato, la cosiddetta legge Biagi, ha soppresso una legge precedente che vietava, la 1369, che vietava ogni appalto, ogni intermediazione di manodopera, prefigurandone addirittura qualche caso rarissimo, ma appunto vietava. La legge Biagi invece ha introdotto il lavoro in affitto. Noi siamo contrari al lavoro in affitto, eravamo contrari e lo siamo tuttora. Tuttavia, chi ha ammazzato Biagi lo sappiamo, ma chi ha ammazzato la legge Biagi lo sappiamo pure, perché la legge Biagi nel decreto attuativo dice: chi ha bisogno di manodopera la può prendere in affitto da oggi in poi, ma solo esclusivamente dalle agenzie interinali, non da altri soggetti, non da ditte, non da cooperative, non da intermediari fasulli, qualsiasi, solo ed esclusivamente. E questa legge, sempre la Biagi, dice che al lavoratore preso in affitto va garantito lo stesso stipendio del lavoratore che lavora all'interno dell'azienda. Quindi a tutti questi lavoratori andrebbe garantito il contratto della sanità pubblica.
E quindi anche gli stessi contributi, perché poi sappiamo che chi va in pensione, i lavoratori delle cooperative, poi la pensione è veramente misera, insomma.
Certo, io un calcolo semplificativo. Un ausiliario perde mediamente 250 euro mese se sta in una cooperativa sociale, e quindi i relativi contributi e quindi la relativa pensione. Ora noi abbiamo depositato queste denunce perché sono anni che lo diciamo alla regione, a Zingaretti in particolare, no? E al Ministero del Lavoro, al Ministero della Sanità, alla Funzione Pubblica, lo diciamo a tutti, al Presidente dell'INPS, lo diciamo a tutti, ma nessuno risponde. Allora, c'è stata una giornata qualche mese fa che tutti, mi stava impazzendo il cellulare, perché mi hanno chiamato tutti i ministeri telefonicamente, guarda caso, dicendo: ma non c'è arrivata la PEC, che ci avete mandato una PEC? Era ottobre scorso, io avevo mandato una PEC dicendo: questa è la situazione, ci sono sentenze del Consiglio di Stato, della Cassazione, oramai si susseguono quasi giornalmente, l'ultima di aprile, dei primi d'aprile, che dicono che questo è caporalato di Stato, che questi lavoratori al massimo dovrebbero essere interinali, se non assunti direttamente, eppure questo stato di cose continua. I lavoratori continuano a perdere centinaia di euro al mese e i relativi contributi. Noi ci abbiamo, chiaramente lo sappiamo, ci abbiamo contro la politica che ha ammazzato la legge Biagi, e ci abbiamo dietro tutto le aziende, la Confindustria, le Confcooperative, le Cacop, eccetera, che su questo campano.
La complicità dei sindacati, sì. La complicità della triade c'è dentro.
Certo. La politica in genere, tutta questa roba ce l'abbiamo contro. Allora noi dobbiamo, il deposito di queste denunce deriva dal fatto che dobbiamo stimolare i lavoratori di questo settore, specialmente quelli in appalto, diciamo, a mettere su un movimento che rivendichi una sanatoria. C'è state sentenze recenti, ordinanze del Consiglio di Stato, che dicono che se questi avessero avuto il giusto inquadramento avrebbero diritto dopo 3 anni a essere inseriti nei concorsi riservati, quindi a accedere all'internalizzazione. Si stanno privando, oltre che del salario, della pensione, eccetera, anche del diritto all'internalizzazione. La pandemia ha messo in evidenza lo stato del personale di ogni ordine e grado, di ogni professione, nella sanità. Adesso serve una sanatoria, noi dobbiamo andare tutti insieme dal ministro Brunetta, in questo senso noi nei prossimi giorni faremo una diffida ufficiale al Ministero del Lavoro, al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanità, che si rifiutano di rispondere, per dire: gli state privando anche della possibilità di internalizzazione, gli state rubando soldi. Tu pensa che io ho portato un direttore amministrativo di una ASL dentro un'assemblea di 70-80 lavoratori a Roma, oggi si chiama Roma 6. Il direttore amministrativo mi ha detto: se io faccio un appalto per beni e servizi fatta 101 ore di lavoro, se io faccio l'appalto per beni e servizi mi costa 130-140, se io lo faccio interinale come dice la legge mi costa 105-106-107 al massimo. Allora qui c'è un danno al servizio sanitario per garantire il profitto a questi privati, al terzo settore, che non finisce più.
Assolutamente sì.
Poi
c'è tutto questo
dire,
mondo
è prevalentemente femminile questo. Noi sappiamo di ogni ordine e grado i ricatti su questo personale, di ogni ordine e grado, i datori di lavoro, le cooperative non c'hanno più nulla di mutualistico, di democratico, non c'hanno più nulla. Il controllo di queste cooperative è relegato per legge alle loro stesse associazioni. Di che parliamo?
Della strutturalizzazione dello sfruttamento, di che parliamo?
Allora, di che parliamo? Bene la sentenza che dicevano i COBAS, ma bisogna essere più radicali. Questi, sicuramente questi lavoratori hanno diritto all'internalizzazione. È vero il cambio appalto, è vero tutto, ma qui c'è un caporalato di Stato che li continua a tenere dentro questi appalti.
Questo,
sì. Nei capitolati di gara c'è scritto: ci serve il personale.
Beh,
e li
ovvio.
Fanno passare per beni e servizi, è interposizione di mano d'opera, è caporalato di Stato. C'è gente da 30 anni, da 20 anni, 25. Ieri ho incontrato dei lavoratori in un ospedale, chi ha 21 anni d'anzianità, chi ce n'ha 15, chi ce n'ha 18, di che stiamo a parlare?
Da quando sono subentrate le cooperative, sì, ha funzionato sempre così. Infatti dicevi pure che c'è stata una certa risposta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori a questa vostra denuncia.
Allora, una volta depositate queste cose, queste denunce, c'è stato pure il Fatto Quotidiano che ha pubblicato un articolo con una mezza mia intervista. Noi l'abbiamo fatta su tutto il territorio nazionale perché riguarda tutto il territorio nazionale, non solo il Lazio. Poi il giornale ha riportato un po', ha rimarcato la cosa su Zingaretti e quindi sulla Regione Lazio, per carità, ci sta, anche perché Zingaretti l'abbiamo chiamato in causa mille volte, anche all'ANAC abbiamo detto, all'epoca abbiamo detto: ma che tipo di appalti sono questi? Ma che cazzo c'entra questo tipo d'appalto di manodopera che non è regolarizzato dalla legge Biagi? Io questo dico, le classi dominanti sono eversive, fanno le leggi e le devi applicare a te, per loro non valgono.
Questa è storia vecchia.
Questo caporalato di Stato è vietato dalla legge, eppure non c'è verso. Allora serve una sanatoria, ma serve soprattutto per portarci all'internalizzazione, come diceva quello, l'intervento precedente, ci sono già dei precedenti nella scuola. Noi dobbiamo portare avanti questa internalizzazione, sicuramente con un movimento dei lavoratori che esca dalla paura, perché non ci licenzia nessuno, se ci licenziano una persona gli danno fuoco, no? Allora devono uscire dalla paura, devono creare questo movimento diffidando da tutti quei soggetti politici, sindacali eccetera, che finora non hanno detto un cazzo su sta roba.
Assolutamente sì, ci vuole comunque che riprendano parola le lavoratrici e i lavoratori sul loro
certo,
destino. Insomma,
dicevo, quindi, ieri ho visto delle lavoratrici in un ospedale, domani ne vedrò altri. Si stanno facendo sotto.
Auguriamo,
grazie
sì,
a questa vengano, pubblicità che il giornale
si scendano in piazza, che si facciano iniziative. E, se vuoi, cioè, vi ricordo anche a voi, insomma, l'appuntamento che c'è giovedì prossimo,
certo,
non domani,
ci
a Piazza Vittorio.
Ci saremo giovedì.
È un modo in più per denunciare queste politiche che, ricordiamoci, guarda, la privatizzazione nei settori sociale e sanitario è partita anche quella dall'Europa, insomma, ci sono state direttive ben precise che hanno voluto consegnare in mano tutto quello che era possibile sfruttare, tutto
certo,
quello da cui è possibile certo, trarre profitto.
Io
in mano ai
ricordo
privati.
Benissimo la riforma del titolo quinto della Costituzione, per
anche,
esempio, voluto dalla sinistra cosiddetta, no? Che ha ammesso che nel pubblico potesse sussidiariamente partecipare il privato, ma adesso oramai se entriamo in un ospedale, in una ASL, il 60% dei lavoratori sono in appalto privati.
Sì.
Abbiamo garantito invece del lavoro, in una Repubblica fondata sul lavoro, abbiamo garantito il profitto anziché il lavoro. Questo
bene,
è successo. Cioè, dobbiamo ribellare e forza
con questo auspicio,
perché
non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, comunque ci diamo appuntamento a vederci in piazza.
Certo, certo, ci vorrebbe una rubrica, guarda, settimanale, perché ci sono le sentenze, appunto, ripeto, TAR, Consiglio di Stato, Cassazione, ci sono tutta una serie di dati tecnici che potremmo dare. Mi rendo conto che la trasmissione è quella che è, per cui mi serve più divulgare questa potenzialità che abbiamo e che dobbiamo esprimere. Come lavoratori non dobbiamo avere paura di nulla, né da cooperativa, né da regione, né di nulla. Dobbiamo metterci in campo anziché stare sui social a dire quanto stiamo male.
Bene.
Perché questo è.
Ok, guarda, noi adesso abbiamo un'altra corrispondenza e ti ringraziamo, non so, chiudiamo l'intervento, oppure vuoi proprio aggiungere altre due parole o ci diamo?
Sì, no, io invito i lavoratori a farsi vivi, siamo la CUB Sanità di Roma e provincia, lavoriamo molto volentieri nel coordinamento cittadino, per cui ci contattassero, siamo in grado con i legali dare assistenza a tutti. Anche
c'hai una pagina, un sito che vuoi dare? Hai un sito che vuoi dare o un riferimento?
Sì, ci sono gli indirizzi, adesso la CUB lo trovano
su internet,
sul sito, sulla pagina Facebook. Una cosa, tra l'altro, questi lavoratori, è importante questo, perché hanno diritto alle differenze retributive tra il contratto della cooperativa sociale che gli viene somministrato e invece quello del pubblico, le differenze che dicevo prima. Per un infermiere arrivano circa 400-500, forse di più, euro mese, per un ausiliario 250-300, allora hanno diritto anche agli arretrati. Appunto, fatevi sotto, creiamo questo movimento, andiamo a rivendicare una sanatoria immediata.
Va bene,
tutti insieme.
Noi ci facciamo portavoce.
Grazie.
Delle lotte e delle rivendicazioni. Ti ringraziamo,
certo,
di essere stato qui con noi e ci vediamo presto.
Grazie.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie.
of your loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost.
Adesso dalle varie sentenze, vertenze, denunce andiamo in un territorio, scendiamo in un territorio che è in lotta da mesi per rivendicare una sanità umanizzata, pubblica, a servizio di chi ne ha bisogno. Ci sei?
Eccomi.
Ciao, come va?
Ciao, bene bene.
Allora,
voi
sì,
come potete la lotta a Roma? Vi stiamo seguendo.
Bene, anche noi seguiamo tutto quello che state facendo e quindi vi chiamiamo appunto per darci un po' di aggiornamenti, le ultime iniziative che avete fatto, 18, il 26, insomma, il consiglio regionale, i binari, la stazione, dici un po'.
Sì, in effetti anche nelle ultime settimane abbiamo tenuto, diciamo, il piede sull'acceleratore. C'è stato qualche giorno fa appunto uno flash mob sui binari, in continuità un po' con altre iniziative che abbiamo fatto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, come ben sapete. C'è stato un consiglio regionale pochi giorni fa, il 26, in cui appunto l'unico punto all'ordine del giorno era la questione sanitaria, e il consiglio regionale si è svolto alla presenza di Longo. Per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda la vertenza di cui stiamo parlando nel particolare, che è quella di Cariati, cioè un territorio scoperto da presidi sanitari, scoperto da presidi sanitari pubblici da quando hanno chiuso la struttura allocata proprio a Cariati. Ecco, in riferimento a questo, per la prima volta dopo 11 anni, diciamo, si è avuto un segnale, un primo segnale che era verso le volontà, diciamo, dei cittadini, e cioè Longo ha ammesso che la programmazione riferita a questo territorio è non va bene, cioè la disposizione di una casa della salute è inutile. Ha parlato a chiare lettere di una trasformazione di questo luogo in un vero e proprio presidio sanitario o di chiuderlo. Lui stesso ha detto che non è possibile chiuderlo e che insomma bisogna intervenire. In un ragionamento molto fumoso, in una prospettiva futura di programmazione riferita tra l'altro al 2022-2024, pare che si parli di Cariati dopo 11 anni. È evidente che noi cittadini che stiamo soffrendo la questione appunto da 11 anni, che nell'ultimo anno vediamo i nostri amici, i nostri compaesani morire addirittura in ambulanza, in una situazione davvero drammatica, è chiaro che questo segnale, seppur colto, diciamo, come va colto in un percorso di lotta, lo riteniamo comunque sicuramente insufficiente, come non ci opponiamo con fermezza alla tempistica di una programmazione futura, per cui invece secondo noi c'è bisogno effettivamente di azioni immediate sul territorio, partendo dalla struttura di Cariati, che può essere messa in funzione dall'oggi domani, che da subito può aiutare, diciamo, a sollevare un pochettino la questione in cui è sprofondata la sanità calabrese. Questo non lo capiamo, non capiamo come mai il governo centrale sia così distaccato dalle questioni calabrese e non le prenda di petto. Ecco, quindi in riferimento a ciò, piccoli passi in avanti, anzi qualche passo davvero importante, specialmente se lo relazioniamo a 11 anni di silenzio, però allo stesso tempo continuiamo a essere determinati con i piedi per terra, insomma, perché la questione è davvero drammatica e le risposte che arrivano dal governo non sono per noi sufficienti.
Una delle vostre parole d'ordine è: non c'è più tempo. Quindi vuol dire che non si possono aspettare i piani programmati o di Longo o di qualcun altro.
Non c'è tempo per seguire le direttive che indicano loro, le tempistiche che ci indicano loro. Non hanno tempo i cittadini che si trovano nelle comunità interne e che, quando hanno ad esempio un trauma, devono correre per ambulanze, se ci stanno le ambulanze devono correre appunto sulla 106 verso il miraggio di un pronto soccorso. Qui sono saltati tutti i parametri, la famosa ora per cui si deve intervenire entro un'ora, la famosa ora d'oro, no? Qui non esiste proprio in questi territori, perché sono saltati tutta questa tempistica e non si capisce che l'intervento che si deve fare deve essere immediato, che purtroppo va al di là della pandemia Covid, e con la pandemia Covid si è solo accentuato. Ma la Calabria è un problema che va oltre la ospedalizzazione dei malati Covid, la questione dei posti letto va oltre questo handicap, e i problemi vanno oltre appunto quelli creati dalla pandemia.
Beh, è anche una regione dove hanno chiuso gli ospedali, è vero, però sono sorte fiorenti cliniche private, dove poi sembra che ci stanno sempre in mezzo politici, parenti, robetta così, insomma, non è chiaro perché non funziona la sanità pubblica.
Assolutamente, io credo che se un parallelo possiamo fare un po' in generale in tutta Italia, che l'andazzo insomma è questo, però se facciamo un parallelo tra la crisi della sanità lombarda e quella calabrese, con tutte le dovute differenze, troviamo una questione in comune, che è appunto il potere, diciamo così, che hanno preso i RAS della sanità privata, no? Oppure meglio ancora, io più che sanità privata la chiamo provocatoriamente sanità imprenditori della sanità assistita dai soldi dello Stato, perché c'è anche una questione di linguaggio, per cui parliamo di assistenza quando si tratta di dare ad esempio il minimo a chi non ha niente, quindi parliamo di assistenza. Invece quando parliamo di grandi giochi di potere, di grandi interessi, li chiamiamo incentivi, accreditamenti, no? Di soldi pubblici. Non è proprio questa la logica della sanità. La sanità deve essere fuori dalle logiche di profitto. Chi ha voglia di fare con i propri soldini della sanità lo faccia all'interno di protocolli, ovviamente lo faccia con le sue capacità.
Con
è una cosa
risorse.
Che noi, su cui noi non ci muoviamo di un millimetro, specialmente in riferimento a quello che vediamo in Calabria, cioè quello che dici tu, una commissione fortissima tra interessi della sanità privata, classe politica e determinate logiche che hanno poco a che fare con diciamo, il diritto alla salute, che in Calabria sono diventate devastanti. A questo noi ci opponiamo con grande forza.
Ok, rispetto, leggevamo nelle cose che avete scritto anche il comunicato dopo l'incontro al Consiglio regionale, chiedevate una cosa sul decreto 64 che va modificato.
Sì.
Che cos'è questa cosa a cui voi puntate, comunque diciamo come risultato immediato forse?
Esatto, il decreto 64 praticamente riguarda la Regione Calabria, riguarda la disposizione dell'organizzazione della rete ospedaliera, o meglio della rete dei presidi sanitari. Col decreto 64 Longo può modificarlo nell'immediato, consideriamo questo, e lo deve fare in prospettiva appunto cambiando per cariati la definizione di casa della salute, che qui sul territorio è una forma di assistenza sanitaria pubblica che non risolve il problema, anzi non fa altro che un pochettino distrarre da quelle che sono le condizioni, e per cariati deve individuare, che è già criterio di legge individuabile, il suo ospedale, tra virgolette, il suo presidio sanitario, che ad esempio cariati, la zona di cariati è caratterizzata da una questione di disagio che viene anche dalle infrastrutture, dalla capacità di muoversi, dalle strade eccetera eccetera, per cui per questi territori composti da comunità così anche distanti che si trovano nell'entroterra, per un bacino così grande c'è una forma di ospedale che viene chiamata appunto ospedale per territorio di zona disagiata. Noi stiamo puntando a criteri di legge a questo, con il 64 Longo è in condizione, cambiando il decreto 64, di mettere nero su bianco innanzitutto questa prospettiva, che poi va a realizzarsi secondo la sua divisione nel piano operativo 2022-2024, ed è un segnale, sarebbe un segnale importantissimo, nero su bianco, oltre a quello che ha detto comunque in una sede istituzionale Longo, ma ovviamente, diciamo, nella pratica sarebbe molto importante che cambiasse immediatamente questo decreto, anche in vista di quello che pare dica il governo centrale, cioè che bisogna modificare il decreto nazionale 70. Ecco, il 64 in qualche modo una eccezione del decreto nazionale 70, e si occupa di questa precariata, si occupa anche di questa situazione. Noi chiediamo l'immediata modifica di questo decreto, in seguito alle parole stesse di Longo, in seguito alle parole di Sileri, in seguito a quello che abbiamo sentito dirci anche dalle segreterie, e cioè che per carriere bisogna analizzare effettivamente la questione. Quindi non capiamo, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti, come mai tutti quanti riusciamo ad analizzarla bene e più o meno allo stesso modo. Mi pare, mi riferisco anche ai cittadini, ma anche appunto alla classe politica che ha visitato la struttura in generale, ai giornalisti che hanno visitato la struttura, che conoscono il territorio. Tutti quanti riconosciamo, diciamo così, oggettivamente la questione. Ancora chi ha il potere continua a tergiversare e a non mettere mano immediatamente, diciamo noi.
Bene, questa è la questione. Rispetto a queste richieste, adesso avete già in programma qualcosa?
Noi ci stiamo organizzando proprio il carico anche di un pochettino la mole di lavoro e le altre questioni sul territorio un pochettino ci fanno stare sempre, diciamo, sul pezzo. Oggi abbiamo una riunione anche su questo, ovviamente continueremo anche a cercare di stare mediaticamente a livello di tenere l'attenzione alta, perché riconosciamo un fatto: a loro che si parli di questo territorio in generale, a certi poteri dà fastidio anche alla politica, che ha dei tempi, quando li ha, lentissimi, mentre come sappiamo bene noi qua abbiamo bisogno di risposte subito, nell'immediato, ma non perché abbiamo necessità particolari diverse da tutti i cittadini del mondo, ma proprio perché vogliamo essere considerati come tutti i cittadini in Italia, e quindi siamo stanchi di avere un governo che non fa altro che fare spallucce e che fare promesse. Questo è chiaro.
Bene, e noi ci siamo quando volete comunque farvi pubblicità, far sapere comunque per, diciamo, sosteniamo le vostre lotte, lo sapete.
E assolutamente sì.
Sì, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa.
No, in prospettiva una cosa importante che riguarda Cagliari, ma che sta riguardando tutti noi, appunto un po' quello che indicavi adesso, questo clima di solidarietà fattivo, operativo, che c'è tra le diverse realtà che agiscono sui territori, realtà davvero, nel vero senso della parola, nate dal basso, nate dalla elaborazione delle questioni da parte dei cittadini che si stanno organizzando. Questo è importante, vediamo questi focolai di resistenza un po' passi in Italia, in Calabria lo vediamo con la questione di Villa Tiburtina a Roma, lo vediamo nel Torinese, lo vediamo persino in Emilia Romagna.
Certo.
E questo contatto che si è creato, questa rete che si sta creando, che si sta formando, credo sia una risorsa, sarà una risorsa importante, sia già una risorsa importante.
Anche noi ci puntiamo molto su questa rete nazionale, quindi vedremo gli sviluppi che avrà.
Esatto, esatto.
Va bene.
Purtroppo ho l'impressione che ci sarà molto da lavorare, il tempo insomma stringe, ma ci sarà molto da lavorare, purtroppo ne sentiremo delle belle, purtroppo, in Italia, per questa sanità. Non ci dobbiamo fermare assolutamente.
Restiamo sempre sul pezzo, dai. Va bene. E allora con questo, dai, ci salutiamo e ci sentiamo presto ai prossimi incontri.
Ancora grazie e buon proseguimento.
Ciao, ciao. Grazie a te, grazie, ciao.
Va bene, allora ritorniamo appunto in studio. Questa è la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità, e diciamo che è rimasto ancora un po' di tempo, e anche se non è tantissimo, forse per fare una piccola, diciamo, una piccola esplorazione di questo piano nazionale di ripresa e resilienza, che in qualche modo si collega un po' agli argomenti che abbiamo tracciato nella trasmissione, sia riferimento al previsto Global Health Summit del 21 maggio, per il quale si sta preparando questa assemblea a Roma di giovedì 6 maggio alle ore 17 a Piazza Vittorio, a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare, e perché comunque da questo piano, come dice anche lo stesso Draghi, si delineerà il futuro dell'Italia nei prossimi anni. Insomma, il punto di partenza apparentemente è sempre lo stesso, cioè quello di una formale impostazione contrita sulle dinamiche della sanità, dei tagli alla sanità e quant'altro, e poi però ci sono i fatti, quelli che appunto concretamente vengono realizzati. E praticamente noi partiamo innanzitutto da un dato che, come evidenziato in mi suggeriscono che è ai giardini di Piazza Vittorio, Rico. Se ci chiedono per telefono informazioni sull'assemblea di giovedì 6 maggio è ai giardini di Piazza Vittorio, sì, va bene, 6 maggio, sì, esatto, confermiamo a chi ci chiede anche dal telefono. Dicevo, quindi, un conto è la forma, un conto è la sostanza. Partiamo da una sostanza che è stata anche ben descritta da un comunicato del Forum Diritto Salute, dove, prima sorpresa, il documento di economia e finanza per il 2021, che è stato approvato il 22 aprile, prevede dei tagli alla sanità nei prossimi anni. E questo, cioè, voglio dire, mentre vanno in televisione che ci vengono a dire che se ne preoccupano degli ammalati e dei morti, in teoria, in realtà poi quello che hanno realizzato, pianificato, sono tagli alla sanità nei prossimi anni, tagli che sono anche significativi rispetto al PIL e che ci fanno ulteriormente sprofondare nella classifica rispetto ad altri paesi analoghi all'Italia, che invece sulla sanità investono molto di più. E si arriva naturalmente poi specificatamente a questo piano nazionale. Innanzitutto partiamo dall'idea che è un librone di 340 pagine, quindi sono 81 capitoli, non è che staremo qui a spiegarlo tutto, andremo, come dicevo prima, con leggerezza e superficialità. Però il primo dato che risulta evidente è che è stata azzerata anche qualunque questione di democrazia formale, perché il Consiglio dei Ministri ha, diciamo, discusso di questo piano il 24 aprile e il termine per consegnarlo all'Unione Europea è il 30 aprile, quindi capiamo bene che già proprio spazi anche solo di democrazia formale per poter intervenire sul piano sono praticamente nulli. È un piano che parla di tante cose: giovani, donne, giustizia, semplificazioni, concorrenza, digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione, ricerca, coesione, salute, cioè sembra proprio la fiera del tutto praticamente. Noi naturalmente oggi vediamo solo una minima parte, che è quella della salute, perché non si può pensare ad analizzare tutto, però l'invito è, insomma, alle varie realtà in giro invece di studiarselo, perché credo che disegnerà varie cose negative un po' su vari ambiti, non solo sulla salute. Comunque, solo rimando sulla salute, è curioso che già il piano prima si preoccupa degli impatti sul mercato del Covid e solo dopo dei morti che il Covid ha generato. Questa è solo una cosa formale, ma comunque dà la misura di come la intendono. Insomma, dicono che ci sono aumentati, ci sono stati molti morti Covid in Italia tra le più colpite, però incredibilmente nessuno prova a dare una spiegazione di questa cosa. Dicono che c'è un aumento dei poveri, siamo arrivati al 10% della popolazione, ma anche qui incredibilmente non spiegano perché. Dicono che abbiamo un territorio disastrato, un aumento dell'inquinamento, e anche qui nessuno spiega perché. E questo è curioso, perché proprio Draghi, che è capo del governo e di un governo che è composto da quasi tutti i partiti, dal centro-sinistra alla destra, proprio Draghi è stato uno dei protagonisti della storia italiano-europea di questi anni. Nel 91 era un direttore generale del Ministero del Tesoro, gli ha curato le privatizzazioni di società tipo IRI, Telecom, Eni, Enel, eccetera. Nel 92 si imbarcò a bordo della Britannia per quella riunione finanziaria privata internazionale nella quale non si sa di che hanno discusso. Nel 2002 stava al vertice della società Goldman Sachs, nel 2005 è diventato governatore della Banca d'Italia, nel 2011 presidente della Banca Centrale Europea e nel 2020 ha ricevuto anche riconoscimenti papali. Quindi parliamo di una persona che è stata assoluto protagonista di tutto quello che è accaduto in questi anni, e quindi proprio le sue politiche, le politiche da lui portate avanti, in nome e per conto anche di altri naturalmente, hanno prodotto i risultati, ad esempio, elencati in questo piano. Quindi è curioso che vengono elencati i problemi, ma non vengono elencate le cause. Ovviamente è curioso che neanche gli altri partiti di governo, quelli che attualmente sostengono Draghi, che vanno dal centro-sinistra alla destra, si ricordino di quello che hanno fatto nelle loro passate legislature, che con i loro provvedimenti hanno prodotto il disastro della sanità che c'è oggi. Quindi in qualche modo in questo piano si elencano i problemi come se, che ne so, il fantasma Formaggino avesse così curiosamente e magicamente creati senza cercare di capire cause. Ovviamente le ricette che indicano dentro sono sempre le stesse, si parla di produttività, digitale, riforme, investimenti e vabbè, ma queste tutte chiacchiere che conosciamo bene. E lo strumento indicato è questo Next Generation EU, che è un composto di due capitoli, un dispositivo di ripresa e resilienza chiamato RRF e un'assistenza alla ripresa che è chiamato RECT-EU. Però insomma, in pratica di che stiamo a parlare? Parliamo di questo. All'Italia, senza andare a guardare tutta la parte europea, sono stati assegnati 192 miliardi di euro. La prima cosa che si evidenzia è che la maggior parte di questi soldi, esattamente 123 miliardi di euro, sono debiti. Quindi non è che sono stati soldi dati così, sono stati soldi che dovranno essere restituiti. E naturalmente l'UE già oggi condiziona almeno per la metà come deve essere speso questo debito. Cioè non solo ci presta i soldi, ma ci dice anche come li dobbiamo usare. Ma ovviamente ci condizionerà anche domani quando dovremo restituirlo. Cioè se ci ricordiamo la storia ad esempio dei tagli della sanità, nasce dal fatto che siccome c'era il debito pubblico bisognava in qualche modo recuperare questo debito, e quindi che si è fatto? Si è tagliato un po' di tutto, compreso appunto la sanità. E diciamo questo debito funzionerà allo stesso modo, cioè un domani quando dovremo restituirlo porranno le condizioni su quali azioni intraprendere. Comunque di questa enorme cifra di debiti, 192 miliardi, alla fine alla sanità quanto hanno destinato? Formalmente soltanto 20 miliardi di euro, quindi praticamente le briciole, parliamo dell'8%. Non solo, ma questa 20 miliardi non sono neanche tutti interamente proprio sulla sanità, quindi cerchiamo di capire bene, stanno facendo un enorme debito di 192 miliardi di euro, apparentemente con la faccia contrita per i feriti, i morti, i problemi sanitari, in realtà poi alla sanità non destinano quasi niente. Quindi questi 20 miliardi che quindi il governo Draghi insieme a tutti i partiti che lo sostengono ha scelto di investire nella sanità, o meglio, quindi ha scelto di non investire nella sanità, chiaramente cosa produrrà? In mancanza di investimenti, calcolando che hanno già stabilito i tagli per i prossimi anni, produrrà la prosecuzione del film che abbiamo visto fino ad oggi, quello sul quale è atterrata la pandemia, cioè una sanità allo sfascio che nel pubblico viene portata al deterioramento, al non funzionamento, per poter poi evidentemente favorire la diffusione del privato. Dicevo, in realtà non sono manco 20 miliardi, perché se si va a analizzare il piano solo 9 miliardi sono per la sanità, perché sono destinati alla sanità territoriale, gli altri 11 miliardi servono per l'innovazione tecnologica della sanità, quindi il fascicolo elettronico, i computer, questa roba qua, il digitale. Quindi alla fine di tutti i soldi di sto piano la sanità ci arriverà meno del 4% del totale. Se poi andiamo a vedere come sono articolati questi soldi, praticamente loro dicono che ci sono previsti 2 miliardi per le case di comunità, 4 miliardi per l'assistenza domiciliare e 1 miliardo per le cure intermedie. E anche su questo, su questa articolazione, ci sarebbe da dire, perché loro fanno diciamo queste parate, ma poi quando uno fa i due conti, i famosi conti della serva, le cose non quadrano. Ad esempio, sulle case di comunità si dice che dovranno essere realizzate 1.288 in tutta Italia entro il 2026. Questo vuol dire che ci sarà una casa di comunità ogni 46.000 abitanti, che già è molto di più di quello che ci sarebbe adesso. Però tradotto l'investimento dato, questo vorrà dire che per ogni casa di comunità verranno stanziati 1,5 milioni di euro, che è una cifra assolutamente ridicola, sono praticamente 33 euro abitante, insomma, italiano, diciamo così, occupante del suolo italiano. E quindi, cioè, praticamente secondo Draghi, che pure si presuppone che i conti li sa fa bene visto tutto il suo curriculum, questa ridicola quantità di soldi dovrebbe essere sufficiente per mettere in piedi quasi 1.300 case della comunità. Sull'assistenza domiciliare la questione è analoga, si ipotizzano 602 centrali operative in tutta Italia, una per ogni distretto, che dovrebbero coordinare i servizi domiciliari, i servizi sanitari, i servizi ospedalieri, la rete d'emergenza, cioè una specie di piccolo mostro, al quale però naturalmente non vengono date, diciamo, le adeguati finanziamenti, a parte che le strutture sarebbero uno ogni 100.000 abitanti, quindi parliamo sempre di bacini enormi, ma qui parliamo sostanzialmente di soli 3 miliardi che alla fine diventano 50 euro abitante, cioè anche qui la cifra non solo è ridicola in assoluto, ma rispetto all'obiettivo indicato è assolutamente insufficiente. Ultimo, ma non ultimo, si parla degli ospedali di comunità, cioè quegli ospedali piccoli dove vengono affrontate le degenze brevi per i problemi non gravi che hanno da 20 a 40 posti letto. Pure qui si parla di investire 1 miliardo per 381 ospedali, che è anche qui una struttura ogni 160.000 abitanti, 50 euro abitante, anche qui una cifra assolutamente ridicola. Quindi riepiloghiamo: un mostro di 191 miliardi sostanzialmente di debiti che vede concretizzati sulla sanità soltanto 9 miliardi, cioè meno del 4%, e se poi andiamo a vedere come sono divisi, vengono divisi in un modo tale che non produrranno nessun risultato concreto. Quindi è evidente che al di là di tutte le operazioni di facciata che servono solo a fare un po' di programma televisiva, di propaganda televisiva, il governo Draghi, ricordiamo, è sostenuto da tutti i partiti, non ha nessuna intenzione di fare cose concrete per la sanità, cioè in pratica non gliene frega niente né dei malati né dei morti generati dal Covid. Ovviamente non solo quello, ma non gliene frega niente neanche di tutte le altre patologie che, ricordiamo, a causa di questo disastro che c'era prima sulla sanità e della pandemia che ci ha tirato sopra, sono state sostanzialmente sospese, e quindi vedremo nel tempo una maggiore quantità di malati e magari anche di morti per malattie estranee al Covid, ma che a seguito di quello che è successo adesso per il Covid, diciamo, vedranno un loro aumento. L'unica cosa che ci sembra che praticamente vedono sempre bene è come fare profitti sulla salute, e qui ricordiamo un passaggio che noi diciamo sempre che è fondamentale: chi fa profitti sulla salute non ha interesse a curare, ha interesse che si mantenga la malattia, perché fa profitti sul fatto che uno sta male e ha bisogno di visite e ha bisogno di terapie e ha bisogno di analisi. Quindi è chiaro che, diciamo, tutta questa questione che adesso abbiamo elencato molto rapidamente per ovvi limiti di tempo non fa che rafforzare il punto da cui siamo partiti in questa trasmissione, cioè quest'idea di questa assemblea fatta per indetta per giovedì prossimo alle 17 nei giardini di Piazza Vittorio, giovedì 6 maggio, un'assemblea ovviamente alla quale invitiamo tutte e tutti a partecipare per creare un fronte ampio. Sappiamo che sarà una scadenza rituale per chi l'ha indetta. Possiamo però fare in modo che attraverso questa scadenza rituale si possa contribuire a una crescita del movimento più ampio, perché dal nostro punto di vista, ovviamente, senza adeguata conflittualità non si può andare da nessuna parte. C'è bisogno di tanti piccoli focolai che, come disse qualcuno, riescano a fare generare l'incendio nella prateria. The root connection, she is connecting with me. Here I go, well I don't know why I feel so ceaselessly. Could it be he's taking over me? I'm dancing barefoot, heading for a spin.
Allora, nel salutarvi vi ricordiamo di sostenere la radio che vive esclusivamente con i soldi dei sostenitori. Vi ricordiamo la prossima riunione del coordinamento regionale sarà domenica 2 maggio, solo in presenza, all'IPO di Marino. Alle ore 13 sarà preceduta da un pranzo sociale a cui è possibile prenotarsi attraverso questa mail: ipotesi@gmail.com. E alle 16 inizierà la riunione. Sperando di vedervi in tanti, vi salutiamo, buon pomeriggio.
Sì, io do appuntamento naturalmente anche alla prossima trasmissione, che si terrà sempre mercoledì prossimo, sempre qui alle 16 su questa frequenza, e naturalmente abbiamo detto tante cose, a volte anche andando un po' rapidamente, però spero che sia stata come sempre una trasmissione utile a creare quella ribellione necessaria per cambiare le cose. C'è bisogno di ribelli. Buon pomeriggio.
Hanno 18 anni e si sente tanto sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe. E anche se capisse, di certo la tradirete. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri qualcun altro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai. È un'onda che cresce e ti segue ovunque vai. È la musica ribelle che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice di uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare. Di dischi, lui fa la collezione, conosce a memoria ogni nuova formazione, e intanto sogna di andare in California, o le porte del cosmo che stanno su in Germania. E dice, qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole. Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti ho scritte sopra i muri.